File 7, pagina 49, capitolo 7. Era pericoloso per i miei genitori avermi in casa. Non ero iscritto sulla lista dei residenti che doveva essere esposta per i controlli e inoltre al primo piano era stata requisita una stanza in cui dormivano dei soldati. Mia madre si recò subito da un medico ad Aurisina, che collaborava con il movimento e che preparò i documenti per il ricovero. Mia madre andò poi in ospedale per prenotare l'intervento e pagò il conto in anticipo, ma quando fui ricoverato avevo già la peritonite. Non avevo paura dell'intervento e mi ricoverai con il mio vero nome. Mi spaventai solo quando vidi l'effetto della narcosi su altri pazienti che sragionavano e parlavano. Ebbi paura di cosa avrei potuto dire. Se durante l'intervento dissi qualcosa, evidentemente non dissi nulla di compromettente. I medici mi operarono, mi lasciarono una cannula nell'incisione e quando mi dimisero mi raccomandarono riposo assoluto. Era facile a dirsi, ma era pericoloso rimanere a casa, perciò raggiunsi la mia unità poco tempo dopo. Lì dovetti marciare. La cannula diventò fastidiosa, perciò la estrassi e ricominciarono i dolori. Ben presto non potei più camminare e dovetti tornare a casa di nuovo. Quando finalmente fui guarito e potei ripartire, mi presentai al comitato del paese, secondo le disposizioni. Allora fui informato di essere stato assegnato alla brigata di Basovizza. Proprio in quel periodo era in corso una mobilitazione per le formazioni partigiane. Anch'io mi unii agli attivisti che arruolavano i ragazzi di Prosecco e raggiunsi assieme alle nuove reclute la mia nuova unità. Eravamo appena arrivati quando uno di questi ragazzi si rivolse a me con una proposta. Saremmo dovuti tornare perché in una casa di Barcola c'erano delle mitragliatrici che si potevano recuperare e che ci avrebbero fatto molto comodo in brigata. Non mi insospettii, come invece avrei dovuto, ma al contrario, andai senza fare molte domande subito dal comandante per informarlo. Quest'ultimo mi ordinò di scegliere a mia discrezione alcuni compagni e di andare a recuperare quelle mitragliatrici. Scelsi naturalmente il ragazzo che si era rivolto a me con quell'informazione e altri due di quelli arrivati in brigata con me da Prosecco, perché tutti conoscevano bene i posti. Però, appena arrivammo vicino a casa, il promotore di quel viaggio assieme ad un altro si dileguò e non riuscii più a rintracciarlo da nessuna parte. Ero consapevole di essermi messo in un grosso guaio e non sapevo come uscirne. Decisi perciò di andare con l'unico rimasto a recuperare almeno le mitragliatrici e constatai: è probabile che ci fucilino in ogni caso, visto che gli altri due sono scappati, ma forse, portando le mitragliatrici, ci salviamo. Andammo a Barcola solo per scoprire che le mitragliatrici non c'erano più già da molto tempo. A quel punto non sapevo se presentarmi a mani vuote, quindi indugiavo. Proprio allora un membro del VOS di Prosecco, che aveva bisogno di uomini, mi propose di partecipare ad un'azione progettata dal reparto artificieri del Carso. Colsi l'occasione per rimediare almeno in parte al danno. Ero convinto che, se fossi tornato in brigata con delle armi, mi sarei tirato fuori da quell'impiccio. Perciò dissi: «Certo, ma poi le armi le prendo io». Il gruppo artificieri pianificò un assalto alla batteria costiera, retta da un contingente italiano che si trovava appena fuori dal paese di Prosecco. Non era un'operazione semplice e servivano parecchi uomini. Il gruppo avrebbe dovuto fare irruzione prima nella postazione della batteria costiera e subito dopo in un magazzino tedesco che si trovava nella scuola di Prosecco e prelevare anche da lì ciò che serviva alle unità partigiane. Andammo di notte, naturalmente, ed entrammo senza difficoltà, perché c'era un accordo con l'uomo di guardia e potemmo disarmare gli altri senza colpo ferire. Prelevammo quello che ci serviva e portammo via anche un piccolo cannone. Prendemmo i cavalli e calzammo dei sacchi ai loro zoccoli perché non facessero rumore. Parte del materiale lo mettemmo negli zaini che facemmo portare ai soldati. Andammo poi al deposito della scuola e prelevammo anche da lì ciò che ci serviva, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Per uscire dal paese dovemmo però attraversare la ferrovia. Una pattuglia notò i nostri movimenti proprio mentre cercavamo di trascinare il cannoncino che si era incastrato oltre i binari. Cominciò a sparare. I soldati si liberarono immediatamente degli zaini e si dileguarono nella notte. I compagni con i cavalli proseguirono. Noi altri rimanemmo bloccati con il cannoncino in mezzo ai binari. Qualcuno di noi riuscì comunque in un modo o in un altro a farlo sparare. E quindi ci fu di nuovo il silenzio. Allora cercammo a tastoni di recuperare gli zaini disseminati lì intorno e li portammo in alcuni nascondigli. Nel buio non riuscimmo però a recuperare tutto, perciò la mattina dopo vennero a darci una mano alcuni attivisti, assieme ai quali nascondemmo la refurtiva parte in una grotta e parte in un bunker. Il materiale rimase nella grotta per 10 giorni. La dinamite, sottratta in quell'occasione, rimase lì invece per più tempo. Solo dopo un rastrellamento tedesco a Prosecco decisi che era opportuno portarla via. Presi in prestito un cavallo e un carro da Goriup, un possidente del luogo che spesso ci dava soccorso, caricai la dinamite, la ricoprii con del fieno e la portai all'accampamento del gruppo artificieri. Vennero ad aiutarmi a caricarla dei ragazzini e, qualche tempo dopo, quando uno di loro fu arrestato e torturato, rivelò quel nascondiglio e condusse i tedeschi sul luogo. Non trovarono nulla e il poveretto si giustificò: «È stato Dinci a portar via la dinamite». Ma questo accadde dopo. Pagina 53.